E in questa notte di San Lorenzo, lunedì 10 agosto 2026, da Carla Norgauer, benvenuti a Lunedì Notte. Ebbene, mio padre diceva sempre che la vita è tutta un film e tu, Carla, hai sposato un regista. Adesso non so se veramente questa cosa funzioni davvero, però è capitata così. Ma dicendo che la vita è tutta un film, qualcuno potrebbe intendere la vita è una finzione? È una recita? La vita è una grande storia piena di personaggi, colpi di scena, amori, svolte? Oppure la vita è incredibile, nel senso di sembra un film? O ancora, in modo più critico, che spesso viviamo attraverso immagini, copioni e aspettative che abbiamo imparato dal cinema? Allora, io opterei, se siete d'accordo, per la seconda e per la terza, cioè per la vita è una grande storia, piena di personaggi, colpi di scena, amori e svolte, e la vita è incredibile, nel senso di sembra un film. Il vero potere del cinema non è farci evadere dalla realtà, ma convincerci che anche la realtà a volte merita di essere guardata come una grande storia. E noi siamo lì, i protagonisti, noi siamo lì, gli attori principali. E allora chi meglio di lui? Lui, un carissimo collega, un collega che è davvero poliedrico, perché lui è anche, al di là dell'animatore radiofonico, si occupa anche dei social, è traduttore, cura quindi trasmissioni in tutte le lingue nazionali e offre anche un punto di vista molto originale. Perché Davide Gagliardi, sì, il nostro Davide Gagliardi di Rete 1, che vi ha tenuto compagnia tra l'altro nei pomeriggi di questo fine settimana, lui vive praticamente continuamente sul confine tra persona e personaggio, tra la vita vissuta e la vita raccontata, perché Davide Gagliardi, che è qua con noi questa sera, fa anche l'attore. E quindi, Davide, quando hai iniziato e perché?
Qui c'è un ricordo precisissimo e so che sarai felice perché il ricordo si situa in Spagna e sappiamo il tuo amore. Io ero, non so se c'è ancora, era un villaggio turistico, avrò avuto un 12-13 anni, ecco, quello non ricordo esattamente, era il Pueblo El Dorado Playa de Cambril, no? Cambril, non ero mai stato, ma quell'anno eravamo lì. Andai nello Junior Club, no? E a un certo punto ci fu la serata attori, attrici e spettacolo. Io a quel tempo dicevo, ma cosa vuol dire recitare? Vabbè, proviamo. Allora, ricordo esattamente il momento dello spettacolo. Ero seduto a un tavolo, facevo un padre di famiglia e alla mia destra c'era la moglie, un'altra ragazza della mia età che parlava tedesco, e poi una delle figlie che parlava francese, cioè la bambina che era in vacanza parlava francese. Io ricordo benissimo la battuta che era sabato da papà, no? Sabato ai margini del villaggio c'è una festa, vogliamo andarci? Poi altre battute che non ricordo. La cosa bella è che la persona che parlava francese recitava, o meglio, faceva in francese, l'altra in tedesco, e dentro di me scattò, proprio mentre lo facevo e dicevo questa frase, sabato ci sarà la festa ai margini del villaggio, vogliamo andarci, scattò come una sensazione strana. Uno, ci si capiva perché sapevamo cosa dovevamo dire anche in lingue diverse. Poi ho fatto anche il traduttore, guarda caso.
Infatti.
E due, io proprio vidi davanti a me una moglie, una figlia, la cucina, il villaggio, e ho detto, ma che cosa strana, noi siamo qua sul palco di un villaggio turistico a luglio e io sto immaginando. E allora questo fatto di entrare in quella storia lì, di entrare in quel mondo che così con uno schiocco di dita appare quando pronunci le battute in teatro, mi ha fatto pensare, qui devo fare qualcosa. Allora poi, finite le medie, ho fatto al liceo teatro, eccetera eccetera.
È stata proprio una sorta di rivelazione,
sì.
Quindi di epifania, come si suol dire.
Epifania, ma
sei
proprio
trovato
vera.
Nel posto giusto al momento,
sì,
giusto.
È vero.
E hai potuto continuare, non ti hanno detto a casa, no, guarda, questa non è un lavoro, è un po' una follia, sai che arrivare a casa a dire vorrei fare l'attore potrebbe anche,
allora,
scatenare delle perplessità.
Diciamo che alla fine del liceo, quando si trattava cosa faccio, non faccio, c'era, no, allora l'università, matematica oppure lingue, perché io volevo, perché fai quella faccia, no? Io volevo fare l'insegnante,
no,
di matematica,
no,
ai licei. E allora cominciai a parlare con mamma, nonna, per esempio, ricordo, o se no un'accademia magari a Roma di teatro. Attenzione, guarda che il teatro, dopo bisogna comunque trovare lavoro, ce ne sono tanti, oppure il cinema. Diciamo che non è che mi hanno detto no, però mi hanno fatto capire: fai prima qualcosa che magari, perché nessuno poteva avere la bacchetta magica della sicurezza, però qualcosa che magari ti porti più, con più facilità ad aprire più strade. E però il teatro, la recitazione, no, ma fai prima. Allora dissi, va bene, provo l'università. Infatti matematica andò male, dopo diversi semestri smisi, lingue, traduttore, eccetera, eccetera, e parallelamente però iniziai col teatro, andavo, facevo a Zurigo la scuola lì, universitaria professionale di interpreti, poi andavo a Milano a fare il corso di teatro, la scuola CTA, eccetera, eccetera.
Quindi due vite parallele.
Alla fine ho fatto tutto e guarda caso lavoro spesso adesso anche col teatro, la televisione, recitando anche in altre lingue, e in radio uso tantissimo per esempio la traduzione e anche un po' la recitazione, diciamo. Quindi tutto alla fine torna, e quindi anche mamma, nonna che dissero fai anche altro avevano ragionissima.
Comunque, beh, ma non ti hanno detto no.
No, no,
ti hanno detto porta avanti le due strade, sì, che credo che questo sia importante. Ma noi questa sera stiamo dicendo che a volte ci sembra di vivere come dentro un film, quindi tu proprio in quel momento ti sei trovato a 12 anni catapultato dentro al film.
Sì, lì proprio. Era teatro, però c'è quella cosa che attorno era come una nebbia, un qualcosa che dico per un secondo il tempo di entrare, no? Come quando immagini di entrare in un dipinto ed entri come Mary Poppins,
quella sì, cosa. Che bello.
E quella cosa ci fu davvero su quel palco a Cambril de España, sì. E lì per me è sempre stato l'inizio vero e proprio.
È bene che tu abbia continuato, bene, bene anche per noi. Poi magari andiamo un po' più nei dettagli, però per restare nel nostro tema, Davide, nella vita di tutti i giorni, in fondo, però recitiamo anche noi una parte. Tu dici anche sul lavoro, nel tuo lavoro come speaker radiofonico, come animatore radiofonico, ogni tanto recitiamo un po' una parte anche nella vita, però.
Allora, più che recitare inteso come così a livello popolare, cioè magari di fingere o di entrare in un personaggio, perché questo secondo me non è che si finge qualcosa, però appunto anche poi recitare, cioè di riportare una frase, reinterpretare, secondo me invece è un vivere in base al punto, al momento, al contesto in cui ti trovi, tutte le sfaccettature che ognuno di noi ha. Adesso io ti guardo, Carla Norgauer, sei lì davanti al microfono, eccetera. Sicuramente se tu adesso fossi sul divano a casa con tuo marito o con me a bere un qualcosa e chiacchierare, sei sempre tu, però magari un po' diversa, magari la voce è più bassa, qui se si abbassa non si sente bene. Quindi vedi, queste cose qua non vuol dire secondo me fingere di essere qualcun altro, ma adattarsi o no.
Quindi esatto, questa cosa mi piace l'idea che magari cambiamo un po', la nostra personalità cambia anche a seconda delle persone che abbiamo di fronte o con le quali ci stiamo interfacciando.
Sì, però è sempre, poi c'è chi magari finge qualcosa, in quel momento secondo me è quel recitare che poi non è il recitare vero, perché se tu fingi troppo in teatro o in TV o al cinema ti beccano, no?
Ti sgamano.
Però quel recitare è, secondo me, della vita, è adattarsi alla persona, al contesto e, guarda caso, no, anche reagire. Cioè tu reagisci, ma anche chi ci ascolta, reagiamo in modo diverso in base alla persona e alla situazione. E non a caso, guarda te, to act in inglese, questo lo so perché feci anche dei corsi con uno in inglese all'inizio, mi dice guarda che recitare non è altro che agire, cioè act e reagire a quello che accade. Quindi come reagiamo adesso io e te qui al microfono, perché comunque tu crei questa bellissima intimità, lo sento quando ti ascolto, però è diverso, sappiamo che non siamo a casa,
cioè
il microfono la gente ci sente, quindi è comunque un adattarsi, e questo adattamento secondo me è la recitazione nella vita.
Sì, che però appunto non significa finzione, non significa essere qualcun altro, ma modificare un po' la nostra persona in base alla situazione o alle persone con le quali appunto ci confrontiamo. È vero però che abbiamo tutti, secondo me, bisogno di raccontarci come attraverso delle storie. Quando raccontiamo degli aneddoti, quello che hai vissuto tu a Cambrils, o quando io racconto un po' storie della mia vita, abbiamo bisogno di vivere di storie, siamo fatti di storie.
Sì, anche perché ho questa, adesso che dici così delle storie, mi viene in mente quando, almeno capita a me, ma secondo me a tanti, quando senti proprio la frase aspetta, ti racconto una storia, in qualsiasi contesto, che tu sia a sentire una radio o che tu sia a una cena con tanta gente attorno e uno del tavolo dice no, aspettate, vi racconto quella volta che... Bellissimo. Ma perché? Qua si ricollega il mio Cambril, secondo me, perché... scatta il vado via un attimo, cioè non è che mi alzo dal tavolo e vado via dal tavolo, però la mente
e vado
via con la mente, e secondo me è una cosa proprio di natura, come si dice, sì, animale, inteso umana, animale in quel senso, l'animale magari scappa, no? Reagisce, va via. L'uomo non è che prende, scappa, si gira e corre, però appena sente, ti racconto una storia, o c'era una volta, Carla, sai che c'era una volta una presentatrice di nome Carla che io guardavo in TV e pensavo vorrei andare a lavorare con questo, però vedi è una storia, no?
Sì.
E quindi il c'era una volta o il ti racconto una storia fa scattare questa cosa, magari ci porta anche bambini. Mm-hmm. Io ricordo, vedi che brava che sei a tirare fuori le cose tu.
Cosa ricordi?
Ricordo che a volte a casa dormivo, cioè da piccolo, con la mamma veniva lì seduta sul letto e raccontava la storia, questa sensazione di benessere anche tot anni dopo emerge se uno pensa al ti racconto una storia. E lei a sua volta sicuramente avrà avuto qualcuno, qualche ricordo
nonna,
del passato,
certo,
che il ti racconto una storia ti mette lì tranquillo, eccetera. Bellissimo.
D'altronde ci raccontiamo storie dei tempi in cui abbiamo scoperto il fuoco, no? Ci sediamo attorno e ci raccontiamo storie.
Sì, bella anche questa immagine.
Quindi in fondo raccontiamo, tra virgolette, film, in quel senso di film. Ma se la tua vita fosse un film, che genere sarebbe, Davide? Una commedia, un dramma, un'avventura, un thriller?
Allora, a me piacciono tantissimo i gialli e i thriller, però se fosse la mia...
Facciamo un thriller dove non siamo le vittime.
No, no, ma thriller lasciamolo agli altri, o lasciamolo quando dobbiamo investigare o fare gli investigatori, che mi piace. No, secondo me sarebbe una commedia avventurosa, però. Cioè, nel senso, colpi di scena uno dopo l'altro. Non che la mia vita sia piena di colpi di scena, però, secondo me, qualsiasi cosa io la trasformo in un colpo di scena. E quindi, se fosse un film, sarebbe così.
Perché a te piace più essere protagonista che spettatore, credo.
E della mia vita.
Quantomeno della tua vita, certo.
Sì, certo, anche se però vorrei precisare subito una cosa, nonostante si faccia questo lavoro, microfono, palco, attore, conduttore, riflettori, mi piace anche stare molto in disparte. A me piace tanto andare anche a cena da solo a volte, o qualche weekend, vado via da solo, stacco da tutto e tutti quando si può, bellissimo. Eppure sì, però sì, protagonista nel senso di non essere sotto i riflettori, ma... protagonista, cioè decido io cosa faccio e nel limite delle possibilità come andare avanti. Poi questa è un po' la teoria, la pratica a volte è diversa, perché
certo,
mi perdo pure io e dico adesso volevo far così, ho fatto cos'ha.
Perché questa fa parte della vita, qui è la vita che ci porta a vivere cose. Poi ci sono anche fattori esterni, non siamo da soli,
no,
nella
certo,
nostra vita.
Questo
però
tutto...
questo è bello, mi piace questa immagine dell'essere protagonista. Anche tu comunque sei un attore, quindi vuol dire che entri e esci da dei personaggi. Io non ho mai fatto recitazione, penso che sarei pessima a dirti la verità. Sei
perché?
D'accordo?
Perché?
Sono due mestieri diversi.
Quali?
Il nostro, presentatrice, presentatore,
sì, beh, certo.
E attore o attrice.
Allora, sono molto diversi, ma attenzione cosa mi viene, perché anche ultimamente, guarda caso, ne parlavo con qualcuno di questa cosa. Ah sì, eravamo in una situazione di cinematografia e conobbi una giornalista e un'altra sua collega, sempre giornalista, che però dice io sono anche attrice. Dico, guardate che in effetti non è così diverso. Cioè, mi sono contraddetto, ma te la spiego. È diverso perché uno fa una cosa e uno fa un'altra. Però... anche il giornalismo, nel senso, tutte e due però hanno molte parti in comune, proprio rispetto a quello che dicevo prima, cioè in ogni situazione, anche la conduzione, le domande, le interviste, tu reagisci a quello che dice l'altra persona ed entri in quell'empatia che è nient'altro che quello che fa l'attore col personaggio e con gli altri sul set o sulle azioni alle quali reagisce. Si è capito, perché mi sono un po' perso.
Sì, per me la difficoltà, però... per me personalmente, Davide, la difficoltà è che io sono abituata a fare trasmissioni in diretta. Di cose reali, ma anche di proprio le domande che io faccio le preparo io, perché incuriosiscono me, poi magari il pubblico ne farebbe di migliori, e per fortuna che scrivono allo 076 321 1113 e fanno anche delle bellissime osservazioni. Invece interpretare un ruolo significa anche dover ripetere la stessa cosa più volte. Io infatti, per esempio, sapete, quando dobbiamo fare le promozioni per i programmi ci scrivono un testo, ci dicono cosa dobbiamo dire per poter appunto lanciare il programma che andrà poi in onda. Io sono pessima, perché io è buona la prima, che non è mai buona la prima,
no,
per
no,
loro.
Lo so,
te la
vedo,
fanno fare,
vedo cosa vuoi dire, ma in realtà però sì, il personaggio ha quelle parole che deve dire, però quello, la famosa intenzione, cioè quello che ti fa scattare il fatto di dover dire quelle parole può essere diverso ogni secondo, no? L'esercizio che a volte anche si fa, no? Ho sete, uno può dire ho sete, oppure ho sete, sai? Cioè c'è sempre qualcosa di diverso, oppure ho sete, dammi dire ho sete, che ha la bocca asciuttissima. Quindi anche solo questo ho sete, tu devi dirlo e quindi reciti l'ho sete, però il come lo dici è la reazione di quel momento lì. Quindi la stessa cosa è la diretta, tu sei vigile, presente. Se la persona vedi che è in difficoltà a parlare o fa come me adesso, muovo la mano, come ospite muovo la mano, sicuramente dentro di te scatta qualcosa che è come nell'attore che ha quelle parole, però gli scatta.
Però è vero che qualcosa. Tu devi interpretare dei personaggi, non so, hai mai fatto un personaggio che non ti piacesse? Il cattivo, io faccio fatica a immaginarti nel ruolo del cattivo, per esempio, conoscendoti anche personalmente.
Allora, proprio da interpretare, in uno spettacolo teatrale avevo fatto, non era cattivissimo, perché alla fine usciva un lato umano grandissimo e una dolcezza tale per cui poi io mi sono reso conto che nel teatro e nel cinema sono così, cioè dall'aspetto magari duro, forte e poi però una parte dolce, sensibile che ai casting director piace molto. Però in effetti quello che stavi dicendo, interpretare appunto no, non tantissime volte, ma ho fatto dei provini video, adesso sono tutti video purtroppo, bisogna fare questo self tape, dove la persona aveva proprio una cattiveria interiore. Per esempio raccontavo a mia mamma devo fare questo, oh no che brutto, perché
certo.
Eppure tu devi entrare in quel ruolo lì, allora lo so, si fa con difficoltà, però quello che mi piaceva era guarda, faccio una cosa che nella vita non farei mai, cioè di pensare anche con questa cattiveria sotto, di fregare quella persona. Il personaggio lo deve fare, glielo faccio fare, però è molto più difficile, ma le sfide sono le cose più belle, ci piacciono.
Ecco, ma poi alla fine anche dover interpretare magari un personaggio che non ti piace o che non ti rispecchia, così lontano da te, ti insegna qualcosa? Ti rimane qualcosa dopo?
Sì, più che un qualcosa di concreto, dici allora ho imparato così, secondo me ti rimane, perché mi è capitato una volta un esempio che magari ti racconto fra un attimo, un piccolo aneddoto, ti rimane e ti allarga le visioni, cioè ti rimane la consapevolezza che nella maggior parte dei casi la vita non è nero e bianco, cioè ci sono sempre i grigi, quindi tu magari interpreti qualcuno, sia un provino o nel lavoro vero, che è completamente diverso da te, tu vai a casa dopo il lavoro e dici però guarda questa persona, quel personaggio lì ha reagito così, ha fatto così, quindi è vero, ci sono altre sfaccettature nella vita, perché io non potrei farlo.
Curti invece a proposito di film ci scrive: nei film ammiro molto i fenomeni tipo Kurt Russell, Fuga da New York, Los Angeles, Rocky, Rambo, insomma i migliori, vivere quelle emozioni sapendo arrivare dove sono arrivati loro, sia come attori che essere dentro il film, se dovesse essere vero evidentemente, ma pure film come Matrix che fanno capire molto e non smetti mai di rivederlo, l'intera saga, dice Curte. Per forza, devi guardarlo per forza, sarebbe bello vivere certe emozioni nella vita, volare come Neo, oppure per tranquillità ti guardi sempre i mitici Blues Brothers o Iron Man della Marvel, riuscire a viverlo veramente nella vita dovrebbe essere veramente bello. Ma allora facci un esempio.
Esempio brevissimo, ma che anche qui mi è rimasto appunto su questa cosa. Con il Teatro Paravento anni fa, Miguel Cienfuegos mise in scena Dall'altra parte di Ariel Dorfman, una storia ambientata in un ambiente simbolico, però durante una guerra, che tanto simbolico non è perché purtroppo ormai ce ne sono. Io ero un soldato, quindi apparentemente molto forte, molto cattivo, che entrava in casa di questi due personaggi, marito e moglie, tirando una linea e dividendo il soggiorno. Cioè uno per andare in cucina doveva dare il passaporto al soldato e viceversa moglie e marito per parlarsi dovevano chiedere permesso al soldato perché la linea passava in casa. Io parentesi ho un po' di fobia delle lucertole, non so, così vedo una lucertolina e viene la pelle d'oca perché va veloce, non vedi dove va, se entra in casa poi la sa perdere, paurissima, chiusa la parentesi. Periodo di prove con appunto il Paravento, io dovevo fare questo soldato, ero in giro, mi ricordo una volta nel Mendrisiotto, camminavo, era primavera, vedo una lucertola su un muro, la guardo e come sempre dico vabbè, lì non è che avevo paura mi venisse addosso perché il muro era un metro da me e lei era lì tranquilla che si prendeva il sole, però io stavo ripetendo il testo a memoria del soldato, pensai questa lucertola a me fa paura così perché non mi piace, no? Ma il soldato Avrebbe paura di Salucertola? Sicuramente no. Poi, sapendo il testo delle... Quindi ho provato, adesso io mi sento per un attimo, io sono quel soldato. Il testo lo sapevo già, lo stavo ripetendo. Dico, adesso io da soldato mi inginocchio, prendo la lucertola per la coda e la sposto. Io ce l'ho fatta. Cioè, però aspetta, mi sono abbassato con l'intenzione di prendere la lucertola, però lei è scappata, giustamente, appena visto che mi abbassavo. Io però lì ebbi una soddisfazione pazzesca, perché mi dissi, vedi, se io mi concentro e penso, lo faccio come lo farebbe il soldato di quella pièce, mi è andata via la paura.
E quindi un ruolo ha cambiato un po' il tuo modo di vedere la vita, o quantomeno di...
Adesso non è che penso sempre al soldato, perché no. Se vedo la lucertola, oddio, dove è andata?
però è vero che insomma ti ha dato un po' di coraggio attraverso,
sì, infatti,
l'interpretare un personaggio coraggioso hai superato una tua fobia. Ma in generale, secondo te, appunto, il teatro, il cinema può influenzare anche come guardiamo la nostra vita quotidiana? Quindi adesso nel tuo caso era un personaggio preciso.
Ma mi ripeterò, ma forse questa cosa qua sì, di aprire la mente ancora di più. Magari uno è fissato su certi argomenti, su certe cose, vede il film, prova determinate emozioni, tra l'altro velocemente, perché un film dura un'ora e mezza, massimo due. Però magari alla fine dici, però attenzione, mi ha insegnato a riflettere di più su questo aspetto. Io vidi a Berlino, sono molto amante della Berlinale, quando posso prendo libro e vado alla Berlinale. Qualche anno fa c'è stato un film, non ricordo né titolo né niente, ma ricordo che a un certo punto, verso la fine, io guardandomi dissi, perché uno aveva ucciso un altro, insomma, mi dissi, chiaramente il colpevole, non era un giallo, però, ma a un certo punto mi venne l'immagine... un attimo, chiediamoci perché l'ha fatto. Attenzione, non condividiamo l'azione, eccetera, però il riflettere, il pensare che cosa ha portato a quella situazione, no? E dico, però questo regista è stato bravo a mettere questo argomento su questo piano, di modo che inaspettatamente lo spettatore arriva a chiedersi, ok, adesso a parte tutto non lo doveva fare, ma perché l'ha fatto? Io lo so. Ah no, non lo so. Andiamo a scoprire quella cosa là. E quindi questa riflessione mi ha portato in genere a cercare di pensare di più. Ma perché una persona si comporta in un certo modo? Mm-hmm. Prima di giudicare solo, giusto, esatto, sbagliato, giusto, bello, sbagliato, brutto. Chiediamoci perché. Poi il giudizio arriva.
Quello arriva perché ormai siamo personaggi giudicanti. È una forma abbastanza naturale, anche se dovremmo tenerla un po' più a bada, insomma. Non,
però, a volte sì.
A me è successo soprattutto con i film che parlano di Alzheimer o di... Io torno spesso su questo tema perché è un tema che mi riguarda. Io ho perso mio padre di Alzheimer, mia mamma sta iniziando adesso il suo percorso e mi hanno proprio aiutato. Mi hanno aiutato, mi hanno consolato in qualche modo, no? E poi mi hanno aiutato a vedere alcuni segnali, soprattutto su mio padre, che ancora non capivo, non conoscevo. Vivir dos veces è un bellissimo film spagnolo che si trova sulle piattaforme, tra l'altro lo consiglio. Poi magari vi metto la colonna sonora perché è un brano struggente, bellissimo. Vivir dos veces è il papà. Quindi la figlia intraprende questo viaggio con questo papà che inizia con la demenza senile, vede cose strane, fa cose strane e mi ha veramente aiutato.
Sì,
mi ha cambiato
nella realtà.
Nella realtà, quando ho visto mio padre che metteva la scarpa destra sul piede sinistro e viceversa, ho smesso di arrabbiarmi. Ho capito che erano segnali.
Ti viene, ma no, cosa fa?
Questa sedre fa. La tessa mia bonda bottona la camisa. E no, non sono più capaci. Però non sono capaci molto anche a nasconderlo. Quindi tu fai fatica a vedere quei segnali. E in quei film lì, come Still Alice, che trovo devastante.
Ah sì, era quello che stavo dicendo. La signora, vero, giovanissima, ha iniziato sui 40 così.
Sì,
allora era quello,
anni.
L'avevo visto, sì.
Però ti aiutano a vedere i segnali. Ti aiutano a capire. Quando si perdono in casa perché non trovano il bagno, com'è possibile? È sempre stato lì, a sinistra. Non sanno più dov'è. Quindi davvero quello, credo che a volte ci siano dei film che riescono a aiutarti.
Sì, e questa è un po' la natura del film, come si dice, l'arte, no? Il fatto di, torniamo lì, raccontare le storie. Guarda questa cosa, magari uno non avrebbe parlato nella vita di questo, dei segnali, dell'Alzheimer, vedendo quel film, sì. E adesso mi fai riflettere anche su un altro argomento. Negli anni, cioè all'inizio sembrava far l'attore così perché mi piace l'ambiente che c'è attorno, invece negli anni si rafforza la consapevolezza, no, ma perché piace? perché racconti delle storie, sì. Invece di raccontarle al microfono davanti o in casa sul divano con la tua voce, le racconti con altri personaggi, altre persone, e comunque alla fine è quello, raccontare la storia.
Adesso è cambiata un po' la lunghezza, ma sono sempre storie, no? Ma perché il cinema, il teatro, evidentemente, secondo me, sono ancora forti rispetto ai social o alle piattaforme online, non pensi? Perché i social sono storie veramente brevissime.
Brevissime quelle.
Però abbiamo bisogno, credo, di tempo, no? Lo dico io che faccio 3 ore di lunedì notte.
Sì, e di condivisione, perché io sento sempre dire no, e poi le cifre anche mi pare lo confermino, magari sì, i cinema fanno fatica, c'è meno gente che va, però per esempio torno alla, siamo in periodo di festival Locarno, ma io penso alla Berlinale per esempio, tutti gli anni in cui vado le sale sono piene, è vero che magari li sono addetti ai lavori, però neanche tanto,
neanche
perché
tanto.
Vedo gente di tutta l'età, giovani, meno giovani, persone da sole, persone in coppia, persone poi magari si parla e capisci che non sono dell'industria del film, ma sono appassionati di andare a sentire, a vedere queste storie, quindi funziona ancora e deve essere così,
ecco,
la sala
tu,
piena.
Tu che sei un frequentatore, hai notato un cambiamento nel pubblico negli ultimi anni?
No, sai che no?
Ah, questa è una buona notizia.
Magari adesso gli addetti ai lavori che analizzano mi dicono ma no, sono cambiati, a parte che sarebbe una generalizzazione. Io così a istinto non credo, perché quando vai, ti trovi in una sala e la sala è piena, e il popcorn, cioè per dire la tipologia di pubblico dall'anziano al giovane è sempre quello, cioè vogliosi di storie e di, tra l'altro secondo me, vederla insieme a persone, perché è bellissimo
condividere.
Pensa alla Piazza Grande, la Piazza Grande è grandissima, ma tutte queste teste davanti a te o dietro, sì. La vicina che magari vedi che piange e tu dici ma io non piango, però vabbè, si vede che ha un'altra sensibilità, poi magari dopo un po' ti viene l'istintino, io faccio per non piangere perché mi imbarazza, quindi avere le persone attorno che guardano lo schermo, bellissimo.
Sì.
O il teatro anche.
Esatto, o anche il teatro. Quindi è proprio, ancora una volta siamo dentro tutti a un film. Stiamo vivendo ancora delle situazioni,
sì,
come se fossimo dentro un film. A me piacciono i film a lieto fine. Sai che io sono una romantica decadente.
Sì, quella che piange tantissimo di solito. Sì, davvero.
Anche quando leggo i libri, sì. Ma secondo te ci sono ancora persone come me che vogliono il lieto fine?
Spero tantissimo, anch'io un po' in realtà.
E ne abbiamo bisogno adesso,
ne abbiamo tanto bisogno, ce ne sono ancora, io non lo so, ma spero di sì. E poi sì, se adesso penso nella mia mente persone, nella cerchia delle amicizie, sì, sì, ci sono, magari bisogna cercarle meglio.
Un po'
quindi
di più.
Un po' così, selezionare, ma ci sono, sì, sì, sì.
Che lo so che magari non corrisponde sempre alla realtà, però a volte abbiamo bisogno di evadere e di vedere le storie positive. Quindi se facciamo un film su Davide Gagliardi, che attore vorresti ti impersonasse?
Chi
sei,
aiuto.
Sei un tipo, non so,
allora,
Jude Law,
ti dico subito tipo... che non farò nomi perché poi non mi vengono mai i nomi. Allora, però una cosa che farei è, perché ne ho dovuti fare tanto io dall'altra parte, allora mi metterei io, visto adesso mi gaso, che è il film su di me, a fare un bel provino. Cioè annunciatevi, mandate
tutti
il curriculum, le foto, anche perché sì, dovrebbe assomigliare. Anche se
sì,
non è essenziale, però vorrei già la ricerca della somiglianza. E poi nel provino io capirei, metterei alla prova su alcune situazioni, magari un po' preparate, un po' improvvisate, io dallo sguardo capirei, perché io sono molto da sguardo, cioè i miei occhi parlano, eccetera, eccetera, e quindi dovrebbe essere una persona il cui sguardo, il primo momento ti dice una cosa, poi però se osservi meglio dici, ah però qui c'è anche dell'altro.
C'è anche dell'altro. Ma tu riesci ad avere un personaggio che finora, perché dovrai farne ancora tanti,
speriamo,
che ti è rimasto più nel cuore, cioè non si riesce, vero?
Nel cuore no, difficile, perché per esempio una volta avevo fatto uno molto comico, tutto pieno di questi nervosismi, con una cantante bravissima, e quello ogni volta che lo devo riproporre sono felicissimo, dico che bello poter fare questo, cioè non è solo così lo spettacolo, però, ma non mi viene in mente adesso.
Ma se rifacciamo Sergio Colme si indaga, fai di nuovo il barista?
No, adesso vorrei fare Colmes.
Bravo, questa è la risposta esatta.
Però ecco, per esempio, il Filippini, Sergio Filippini, che cosa bellissima.
Poi loro, Sandra Zanchi, Mariuccia Medici, nati veramente.
Ma già che noi eravamo già sul set insieme, vero? Tu presentavi, io facevo il barista.
Però vedi, io facevo la Norgauer.
Ah già, è vero.
Mi sa che non so fare nient'altro. Io invece, se fanno un film su Norgauer...
Chi vorresti tu?
Julia Roberts.
Ah, così diretta.
Evidentemente non per la somiglianza, ma prima di lasciarti andare, intanto grazie mille. Ti ho rubato.
No, grazie a te. Ero un po' restio perché, sai,
mezz'ora...
noi che siamo in due studi diversi, uno fa un programma, andare nello studio, essere seduti dall'altra parte è sempre un po' difficile, però per la Norgauer...
Bravo che sei.
No, mi è piaciuto, brava, mi piace.
Secondo te, la vita assomiglia a un film perché è una storia? O siamo noi che trasformiamo la vita in una storia proprio per poterle dare un senso?
Aspetta, potrei perdermi, però no, la vita assomiglia a un film perché è una storia. Allora sì, no, non voglio neanche sentire come continua, perché sono convinto di questo: la vita è una storia. Cioè, quindi come tale è piena di imprevisti, di pagine e libri che si chiudono e si riaprono, capitoli, colpi di scena, parole lette male e quindi magari devi rileggere. Sì, è quella. Quindi non mi interessa sapere come era l'altra parte della domanda, ma la vita è una storia.
E quindi viviamola a pieno.
Sì, c'era una volta e poi come continua bisogna curiosamente continuare a leggere.
C'era una volta Davide Gagliardi. Grazie per essere stato lunedì notte.
Grazie a te, buonanotte, buon tutto, a presto.
E speriamo di ritrovarci. Sì. Una bella puntata sulla memoria.
Bello, poi lì dopo dura 6 ore, però.
Vero. Ok, allora ciao, vieni con me, Carla. Dalle 21 a mezzanotte.
Bellissimo.
Grazie. Ma voi, c'è stato un momento nella vostra vita in cui avete avuto la sensazione di essere dentro a un film? E quale scena era? E quale colonna sonora avrebbe avuto? E allora, se parliamo di film, dobbiamo inevitabilmente scomodare anche un regista importante, ma è Michael Beltrami, è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico. Lui nel corso della sua carriera ha realizzato documentari, produzioni per il cinema, la televisione, distinguendosi anche per un approccio personale proprio attento alle storie umane. Il suo documentario Fantasma che è in me nasce proprio dalla decisione di filmare la propria malattia a un certo punto della sua vita, e si sviluppa tra l'altro nell'arco di 20 anni come una riflessione su memoria, identità, tempo e senso dell'esistenza. È praticamente al centro proprio del tema di questa sera, che è vivere dentro un film. Quello che trovo interessante è che nel caso di Michael Beltrami, o meglio, quello che trovo interessante è che nel caso tuo caso, Michael, non si tratta di una vita che assomiglia a un film. È una vita che a un certo punto diventa davvero cinema attraverso proprio l'atto di filmarla, che è quello che tu hai fatto. Quindi, ben arrivato a lunedì notte, Michael, ma perché questo film?
Questo film nasce, a anni di distanza dalla sua premessa. In un certo senso devo raccontare un po' come sono andate le cose. Mm-hmm. Allora, io nel 2005 ho vissuto un momento abbastanza difficile della mia vita. Improvvisamente mi è stata diagnosticata una malattia grave, un tumore all'intestino. E siccome io già, nella mia vita facevo questo lavoro, cioè il regista, avevo l'abitudine di filmare molto le cose, di raccontare attraverso le cose che filmavo, soprattutto nell'ambito della documentaristica. Poi naturalmente ho fatto anche dei film di finzione, però ecco, quello che mi piaceva dell'approccio del reale era filmare un po' le situazioni mentre accadono. Diagnosticata la malattia, sono stato ricoverato in ospedale. Mi è stato detto: guarda, dobbiamo fare un intervento chirurgico, non sappiamo bene come andranno le cose. E il mio, diciamo, riflesso più naturale è stato quello di portarmi una telecamera in ospedale. Questo anche devo dire perché 10 anni prima, in quello stesso ospedale, che è l'ospedale di Locarno, la Carità, avevo realizzato un documentario e avevo anche raccontato la storia di una persona che, un po' come me, si era recata al pronto soccorso con dei forti dolori alla pancia. E noi eravamo con la troupe a realizzare questo documentario che doveva un po' raccontare la vita in ospedale, eccetera, e avevamo colto proprio questo momento anche della diagnosi, eccetera, e quindi ero un po' preparato, diciamo, questi 10 anni dopo capita la stessa cosa a me.
A te.
Sì, esatto, e quindi decido di portare la telecamera in ospedale, ma francamente non era per realizzare un documentario, era quasi una volontà di mettere un filtro tra me e quello che mi stava succedendo. Tenermi occupato, tenere occupata la mente, no? E quello che so fare io è filmare, ecco, insomma, più o meno faccio quello, e quindi mi sono detto: ma perché non filmare quello che mi sta succedendo, come se quasi non fosse una cosa che stesse accadendo a me, no? Quindi ho fatto questo, e quindi ho raccolto questo materiale un po' in presa diretta, anche in maniera un po' strana, sai, non era ancora il periodo dei selfie, non c'era ancora questo nel 2005, e quindi anche, diciamo, il personale dell'ospedale, gli infermieri, i dottori, diceva: ma cosa sta facendo questo, no? Ma chiaramente ho avuto la grande fortuna, proprio per l'esperienza precedente, di riuscire a convincere i medici a poter fare questa cosa, cioè di poter filmare, no? Questa situazione. Però lo stesso mi guardavano con degli occhi un po' strani, dicendo: ma questo cosa cavolo sta facendo, no? Dovrebbe occuparsi di quello che gli sta accadendo, invece sta filmando, no? E tutto questo viene anche un po' raccontato nel film che ho realizzato, Il fantasma che è in me. Anche questo disagio iniziale, il fatto di così a prendere questi appunti filmati, no? Che però, ripeto, non c'era questa idea di farne un film, era piuttosto un riflesso.
Quindi all'inizio, diciamo, tu hai praticamente usato un po' la telecamera quasi per esorcizzare quello che ti stava accadendo, per prendere un po' le distanze, ma poi quando, perché sei andato avanti? Perché poi hai documentato quasi 20 anni.
Esatto, sono andato avanti per uno stimolo che mi è arrivato da fuori. Io all'epoca stavo scrivendo un film di finzione subito dopo, diciamo, questa situazione del ricovero in ospedale, della chemioterapia, eccetera. A un certo punto volevo scrivere una sceneggiatura ed ero entrato in contatto con una persona che avevo conosciuto prima a Roma, una giovane donna, Lorenza Paci è il suo nome, che era venuta a sapere di questa mia malattia, e lei anche scriveva, eccetera, e a un certo punto abbiamo iniziato ad avere uno scambio molto, diciamo, quasi quotidiano di emails. Infatti posseggo ancora due album molto nutriti di scambi che avevamo avuto all'epoca, e a un certo punto lei ha voluto vedere questo mio girato. Dice: perché non mi fai vedere qualcosa di quel periodo che hai filmato? E diciamo che è stata lei a darmi poi questa spinta nell'andare avanti, perché dice: tu, mi ha detto, tu di questo materiale devi assolutamente far qualcosa, devi raccontare questa storia. Difatti con lei poi ho sviluppato il progetto scritto, che mi ha permesso poi anche di raccogliere un po' di soldi, non tanti, ma per realizzare questo film. Poi però, come le cose vanno nella vita, lei, che quando ne parlavamo era assolutamente sana, nessun problema, si è ammalata a sua volta, e purtroppo è anche morta nel frattempo. E il film io all'epoca, quando lei è morta nel 2009, non l'avevo ancora realizzato. Mm-hmm. Avevo semplicemente questi appunti filmati, e un po' perché lei mi aveva aiutato a sviluppare questo progetto, un po' perché in qualche modo c'era stata un po' questa promessa: tu devi farne qualcosa. Io ho detto: devo impegnarmi e fare questo film. Solo che poi ci ho messo altri 15 anni per farlo. Sì, sì. E però che è stato utile, perché appunto, come dicevi tu prima, ho raccolto ulteriore materiale, ulteriori situazioni che mi sono accadute nella vita, ed è diventato un film che si è un po' distanziato, diciamo, da quello che anche è diventato un po' un genere, cioè raccontare la propria malattia. Non è solo raccontare la propria malattia, ma è raccontare un segmento molto lungo della propria vita. Mm-hmm. E attraverso la malattia, che diventa un po', diciamo, il perno, se vuoi, del racconto, è quello che dà un po' la cronologia alle cose. Però poi ho vagato nel passato, nel presente e anche nel futuro, perché appunto, essendo, diciamo, la parte della malattia il presente, ho anche raccontato quello che è successo in realtà dopo la malattia.
E questo è importante, ma la telecamera però, Michael, ti ha permesso di vedere cose che da semplice protagonista della tua vita non vedevi prima?
Ma sai, la telecamera ti permette di essere un po' più concentrato sulle cose, no? Perché devi naturalmente... Lo sguardo è lì, talvolta qualcuno mi dice, per esempio, mi si diceva: ah, non puoi fare bene la regia quando anche filmi tu stesso le cose. In realtà penso che questa, perché inquadri, perché crei questo quadro, questa inquadratura, e quindi magari quello che è attorno all'inquadratura non lo vedi. No, io non la penso così, perché in realtà per cercare quell'inquadratura tu guardi un po' dappertutto e poi fai la tua scelta. Quindi avere la telecamera in mano vuol dire anche fare delle scelte, essere molto concentrato su quello che stai guardando. E poi questo si ricrea anche poi a posteriori, quando poi riguardi queste immagini a distanza di tempo e hai la possibilità di riscoprirle, no? Mm-hmm. E quindi vivere la vita attraverso anche quello che hai girato della tua vita, quello che hai filmato della tua vita, diventa una cosa molto preziosa. Perché quindi... a volte poi sì, dimmi.
No, quindi tu mi stai dicendo che si può far bene la regia mentre filmi, quindi si può anche vivere, sì, e osservare la propria vita nello stesso momento.
Direi di sì, e anche a posteriori, diciamo, appunto, perché questo aver registrato delle situazioni che ti riguardano da vicino ti permette poi di riguardarle a distanza di tempo e ricordarle e farti un'idea magari anche diversa di quello che era il momento stesso, no? Ecco. Cioè magari a posteriori le vedi con occhi diversi, no?
Quindi esiste una differenza tra la vita vissuta e la vita ricordata?
Ah sì, abbastanza, sì, diciamo sì e no, dipende un po' come guardi le cose, come le osservi e come le ricordi, cioè dipende un po' da te, è molto soggettivo.
Ma per tornare invece più in generale sul nostro tema, Michael, molte persone, lo stiamo dicendo questa sera, l'abbiamo detto anche prima con il collega e attore Davide Gagliardi, hanno la sensazione di vivere alcune scene come in un film. È un'illusione o c'è qualcosa di vero in questa percezione?
Ma sai, in fondo è la vita che ispira i film, quindi è ovvio che un film può assomigliare alla vita, anzi assomiglia alla vita, solo che magari è in un condensato, in una parte scelta, no? Anche, diciamo, le scelte che poi tu fai in sala di montaggio, dove vai a prendere delle parti che hai girato e magari ne escludi delle altre, naturalmente queste ti permettono di creare un racconto, una narrazione che magari nella vita vera prenderebbe ovviamente molto molto più tempo, e quindi in un certo senso è ovvio che poi crei qualcosa che diventa un film, e quindi uno dice: ah beh, come nella vita, ma in realtà è una è un concentrato, no? Più che altro un concentrato.
Ma quindi tu, con la tua esperienza, adesso parlavi di montaggio, perché col montaggio puoi modificare giustamente non solo il tempo ma anche la narrazione. Nel tuo film tu hai scoperto al montaggio una storia o parte di una storia che non sapevi di aver vissuto o l'hai in qualche modo modificata?
Ma sai, questo progetto in particolare, Il fantasma che è in me, mi ha permesso una volta di essere molto libero. Io sono partito dal presupposto che è quello dell'uomo sdraiato in un letto d'ospedale in attesa di un verdetto, di una situazione che gli sta accadendo, che ha il lusso, la possibilità straordinaria di viaggiare col pensiero. E quindi questo pensiero ti porta ovunque. Quindi in questo progetto veramente mi sono preso la libertà per una volta di avere una narrazione che non è così lineare. È lineare nella parte appunto dell'ospedale, sì. Ma in tutto il resto va a prendere dei momenti del mio passato, va a prendere dei momenti del mio futuro rispetto a quella situazione dell'ospedale, le mescola, ritorna indietro, riparte avanti, e quindi in questo caso è stato veramente un progetto per me molto affascinante, molto bello, e la scommessa è stata che questo poi potesse diventare anche un film comprensibile, e mi fa molto piacere che in occasione della prima presentazione davanti a un pubblico che è avvenuta a Firenze nell'ambito del Festival dei Popoli, oltre, adesso non è per tirarmela Carla, però ecco, no. oltre a vincere il primo premio, ha vinto il premio per il montaggio anche. E quindi sapere che questo esperimento, che insieme a Samir Samperisi, che è il montatore del film, ha funzionato ed è arrivato alla gente, ma è soprattutto arrivato anche ai professionisti, perché il premio che è arrivato a lui come montatore parte dall'Associazione dei Montatori Italiani, e quindi è una cosa importante che dei professionisti riconoscano il lavoro. È stata una bella scommessa vinta, e questo mi ha fatto molto piacere, perché ti devo dire la verità, il film ha preso 15 anni un po' perché necessitava di raccontare un po' la vita, no? Che scorre, però allo stesso tempo ha preso 15 anni perché mi sono inceppato tantissime volte.
È vero.
Ho fatto fatica a portarlo a termine, proprio perché a un certo punto non sapevo più dove sbattere la testa. E quindi ci è voluto tempo anche per questo. E Samir Samperisi, il montatore, è stato un grande complice in questo. E quindi ci siamo aiutati a vicenda.
Grande orgoglio anche per noi. Grande orgoglio anche per noi, attraverso te, insomma. Quindi ne gioiamo anche noi di questi premi. Ma allora, per tornare al tuo film, quindi tu con il montaggio hai detto, hai modificato alcune cose, hai raccontato a modo tuo, secondo il tuo sguardo. C'è allora una parte di finzione anche in un racconto sincero come il fantasma che c'è in me?
Ma guarda, tutto quello che si vede in questo film ovviamente è stato girato, per così dire, in presa diretta mentre le cose succedevano, quindi ho un po', diciamo, la presunzione di dire che è tutto vero, però è ovvio che quando costruisci una storia, quando costruisci una narrazione, appunto come dicevo prima, fai delle scelte, e quindi facendo delle scelte anche per avere una sorta di drammaturgia nel tuo racconto, forse è lì che entra un po' il concetto della finzione, perché è chiaro, operando delle scelte decidi di raccontare una parte e magari di escluderne un'altra, e quindi questo già crea una finzione, perché magari se tu avessi dovuto raccontare proprio tutto e andare nel profondo di quello che stava succedendo, avresti raccontato altre cose, invece non l'hai fatto, hai fatto delle scelte, quindi è lì che sta un po' la finzione, nella costruzione
e anche nella sincerità del racconto, quindi proprio perché è vero che tu in particolare hai sempre lavorato con il documentario, quindi sì. con il reale, ma il reale è davvero così oggettivo?
Ma appunto, è chiaro, a volte facevo questa riflessione, l'ho fatta da regista, l'ho fatta anche da produttore, poi appunto producendo film di altri registi nell'ambito del documentario, e spesso ho anche pensato, soprattutto quando fai dei film, dei documentari su altre persone, hai un po' questa consapevolezza, anche questo imbarazzo di quasi arrivare al limite della manipolazione, no? Hai un po' la paura di manipolare la storia di qualcuno, proprio perché appunto devi operare delle scelte, escludi delle cose, e spesso capita, no, che i protagonisti di queste storie che raccontiamo, sapendo anche tutto quello che hai girato e così, dicano: ma scusa, ma quella scena lì perché non c'è, quella scena che abbiamo girato, che io trovavo bellissima, dove si raccontava questo e quello, perché non c'è? Perché tu hai preferito fare quest'altra scelta? E lì casca un po' l'asino ogni tanto, no? Perché dici: ok, l'ho fatto perché drammaturgicamente funzionava meglio quella che ho scelto io. Quella che pensavi tu è una bella scena, però probabilmente non ci stava in quel racconto. E dire già non ci stava in quel racconto un po' sa di manipolazione, perché in realtà se è accaduta è ovvio che fa parte della realtà di quella storia, di quella persona, però ovviamente tu hai operato delle scelte, e quindi ecco, il documentario a volte sfora un po' in quella condizione che è vicina alla manipolazione. Non vorrei dire che è manipolazione, perché sennò sarebbe gravissimo, però un po' per accomodare la storia ti fa fare delle scelte che a volte sono forse al limite, ecco, diciamo.
Sì, forzate, anche perché se devi raccontare anni e anni in due ore, evidentemente da qualche parte bisognerà fare delle modifiche, appunto, e soprattutto la cosa che sta sempre al centro è la drammaturgia. La drammaturgia. Nel tuo caso, quindi, qual è stata la scena della tua vita che, quando lo riguardi oggi, ti sembra quella proprio più drammaturgica, quella più cinematografica?
Ma sai, io non penso tanto in questi termini, no? A me piacciono le scene che, tornando un po' al discorso che stiamo facendo, che trasudano di reale, no? Mm-hmm. Dove capisci che passa un'emozione, che le persone coinvolte in quella scena si sono dimenticate che in quel momento sono riprese, che c'è una macchina da presa che li sta riprendendo, e che quindi vivono un momento molto forte della propria vita, dimenticandosi dell'apparato che è quello del cinema che vuole raccontare, così, ma che stanno realmente vivendo quella situazione, e quindi quando tu riesci a riprendere una situazione del genere e poi la riguardi, ecco, io sono innamorato di queste situazioni, e per mia fortuna sono riuscito nel tempo a collezionarne diverse, e a rendermi abbastanza invisibile.
Tutti i documentari tuoi che abbiamo visto hanno sempre proprio questa parte, che è una definizione spesso e volentieri ultimamente, secondo me, quasi abusata, però si parla molto di empatia, ma l'empatia è proprio, credo, alla base dell'ascolto e quindi poi del racconto.
Assolutamente, cioè quando scatta questa empatia tra quello che tu vedi nello schermo e che ti fa magari pensare a una parte della tua vita, del tuo vissuto, allora lì è la magia del racconto, del cinema e di quello che vedi sullo schermo. Cioè è lì che scatta anche l'universalità di un racconto, no? È quello che rende magico, no? Tutto quanto, quando tu riesci a coinvolgere un pubblico, delle persone che attraverso quello che vedono sono empatiche, ma proprio sono empatiche perché si riconoscono, no? Attraverso quello che vedono, e questa è la cosa più straordinaria, è la cosa che ti rende più orgoglioso anche del tuo lavoro e che dà un senso al tuo lavoro.
Quando tu smuovi proprio dei sentimenti, delle emozioni, dove lasci un cambiamento, perché ci è già capitato, ne parlavamo anche nella prima ora, ci è già capitato di, per quanto mi riguarda per esempio, di vedere dei film che poi mi lasciassero dei segni, dei segnali e degli insegnamenti, che magari in momenti di difficoltà ho ricordato quel documentario, quel film, e mi ha aiutato a superarlo. Credo che sia la massima aspirazione di qualunque regista, penso, no, Michael?
Assolutamente, questo avviene sia da spettatore, ma soprattutto anche da regista, da persona che realizza dei film. È un grandissimo privilegio. Sai, io ci ho pensato spesso, ormai ho una carriera decennale, cioè pluridecennale, e ho avuto la possibilità di entrare proprio in punta di piedi, spero, nella vita delle persone, e di imparare tantissimo. Guarda, è stato un dono grandissimo quello di poter vedere con i miei occhi, ma anche di filmare delle situazioni così intime, così particolari, dove spesso e volentieri le persone stavano anche attraversando delle grandissime difficoltà, ma poter vedere con i propri occhi e filmare delle situazioni dove vedi come reagiscono le persone, cosa fanno, cosa dicono, è un dono grandissimo, perché
loro
tu,
si regalano, dicevi
un attimo fa, sì, è spesso successo. Guarda, io ho un debito di gratitudine verso tantissime persone che mi hanno lasciato fare questo. A volte anche, devo dirti, sono stato anche criticato, devo dire, da critici, persone, anche spettatori, anche addetti ai lavori, proprio perché sono entrato nella vita delle persone anche in momenti appunto estremamente delicati, dove uno dice ma posala quella telecamera, cosa continui a filmare, ma come ti permetti di filmare quella situazione mentre sta succedendo, lascia perdere, dovresti solo voltarti dall'altra parte e lasciare che queste persone vivano il loro dramma o la loro situazione difficile, tu sei un intruso. Invece no, io ho avuto un po', purtroppo per fortuna, questa presunzione nel corso del mio lavoro di dire no, io ho creato questo rapporto con le persone nel tempo che mi permette di osare anche di filmare una situazione estremamente delicata. E quello che ho fatto con il mio film Fantastica anche me è una sorta di restituzione. Per una volta sono io che dall'altra parte dell'obiettivo mi metto a nudo e per una volta dico ok, anch'io per una volta mostro le mie debolezze, i miei momenti difficili, le cose brutte anche che posso aver fatto, lo restituisco a questo pubblico perché so benissimo che l'ho fatto anch'io, invece stando dall'altra parte dell'obiettivo con tantissime persone che mi hanno permesso di farlo.
Questa è una bellissima cosa, Michael. Al di là del fatto che la tua gratitudine ci arriva, si sente, però è bellissima questa cosa, perché effettivamente se vuoi ottenere qualcosa dagli altri, un po' di te devi dare, è un giusto scambio.
Certo, assolutamente, ma questo guarda, anche accompagnando le persone durante le riprese di un documentario, che a volte può prendere anche anni, si vivono delle cose che vanno al di là del film che poi tu farai, no? Cioè si vivono delle esperienze talmente forti a volte che si diventa amici, compagni, si diventa compagni di viaggio, e quindi è una cosa che ti lega abbastanza per la vita. È anche una cosa impegnativa, se vuoi, cioè certo. Non è che non è che sia sempre facile, no? Però come dicevo prima, è un dono grandissimo è aver avuto la possibilità di veramente entrare nella vita di altre persone e di imparare, no? Anche come dicevo prima, di imparare tantissime cose e di poi affrontare, appunto, perché ognuno di noi, no, diciamocelo, affronta momenti difficili e momenti particolari nella propria vita, e avere avuto degli esempi così proprio a due passi e averli così nella tua memoria ti permette poi di essere tu stesso capace poi di affrontare tante altre cose che che magari non saresti stato così in grado di affrontare. Io la penso così.
Penso anch'io che l'incrocio di vite, che sia come nel tuo caso in maniera diretta o nel nostro poi indiretta guardandola, ci lascia sempre qualcosa, lascia sempre qualche traccia. Quindi tu sei grato a chi ti ha consegnato la loro vita, noi siamo grati a te che l'hai condivisa con noi e quindi questa secondo me è una cosa molto importante, e io ti sono grata per il tempo che hai dato a Lunedì Notte questa sera. Ma prima di lasciarti andare, dopo aver raccontato la tua storia, quindi dopo aver realizzato questo film così importante per te, chi è oggi Michael Beltrami? L'uomo che l'ha vissuta o quello che l'ha raccontata?
Ma sicuramente l'uomo che l'ha vissuta. L'uomo che l'ha vissuta, perché senza averla vissuta non potevo raccontarla, quindi è un po' sicuramente, guarda, la vita sempre al primo posto, cioè non vorrei citare un altro grande regista documentarista, Lech Kowalski, che è un regista americano di origine polacca, che dice: ma io in realtà racconto quello che mi dà la vita, cioè la vita a raccontare i miei film, quindi è un po' la stessa cosa, cioè senza, per cui non posso che risponderti che oggi quello che sono è quello che ho vissuto, ma che poi ho avuto la possibilità anche di raccontare.
E quindi questo è importante. Il fantasma che c'è in me, Michael Beltrami, dove lo vanno a vedere?
Ma adesso sta facendo un po' il circuito dei festival, ha avuto anche la possibilità di essere mostrato in Ticino in due occasioni organizzate dai circoli del cinema di Bellinzona e di Locarno, in autunno forse è prevista un'altra proiezione in Ticino, ma per il resto adesso sta un po' viaggiando e mi fa piacere che appunto questo film possa essere visto anche da un pubblico che non necessariamente mi conosce, perché questo genere di film ha sempre due possibilità diverse, no? Un pubblico che un po' ti conosce o ti conosce, che quindi si è già fatto un po' un'idea di chi sei, e poi si vede questo racconto sullo schermo e quindi lo completa un po' questa idea che ha su di te, oppure un pubblico che non ti conosce per niente e che lo guarda con occhi vergini, freschi, e che quindi si fa un'idea di te in maniera molto, molto diversa. E quindi a me fa piacere in questa fase di poter mostrare il film un po' in giro per l'Europa e per il mondo e vedere un po' che tipo di reazioni ci sono.
E raccogliere ancora una volta altre storie, che sono le storie di chi guarda la tua storia, che mi sembra bellissimo. Michael, io ti ringrazio tantissimo per essere stato a Lunedì Notte e chissà, secondo me con te potremo parlare di talmente tante cose che se avrai voglia e tempo ci ritroveremo con grandissimo piacere.
Carla, ti ringrazio tantissimo per questo invito e per la partecipazione a questa bellissima trasmissione che stai conducendo, e niente, appunto, non escludiamo niente, magari ci ritroveremo presto.
Grazie mille, Michael. Grazie.
Grazie a te.